L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria. Qualcosa di terribile stava per accadere. Lo si sentiva nell'aria. Le 3 del pomeriggio erano un'ora pericolosa nei sobborghi gerontocratici di St. Jude. Alfred si era svegliato nella grande poltrona blu in cui si era addormentato dopo pranzo. Aveva finito il suo pisolino e il prossimo notiziario locale iniziava soltanto alle 5. 2 ore vuote erano una fistola che generava infezioni. Si alzò a fatica, raggiunse il tavolo del ping pong e si mise in ascolto di Enid, ma non la sentì. In tutta la casa risuonava un campanello d'allarme che nessuno poteva udire eccetto Alfred e Enid. Era il campanello d'allarme dell'ansia. Era come uno di quei grandi dischi di ghisa muniti di battaglio elettrico che spedivano in strada gli scolari durante le esercitazioni antincendio. Suonava da così tante ore che ormai i Lambert non udivano più il messaggio «campanello che squilla», ma come quando un rumore prosegue ininterrotto finché non si riescono a distinguere i diversi suoni che lo compongono, o come quando si fissa una parola finché non si trasforma in una sequenza di lettere morte, udivano invece i rapidi rintocchi del battaglio sulla cassa di risonanza metallica. Non una nota pura, ma una sequenza granulosa di percussioni con uno strato superficiale di toni acuti e lamentosi. Suonava da così tanti giorni che ormai rimaneva sullo sfondo, tranne certe volte, la mattina presto, quando uno dei due si svegliava in un bagno di sudore e si accorgeva che un campanello squillava nella sua testa da tempo immemorabile. Suonava da così tanti mesi che il suono aveva ceduto il passo a una specie di metasuono, il cui volume non dipendeva dal battito ritmico delle onde di compressione, ma dal molto, molto più lento variare della loro consapevolezza del suono stesso. E questa consapevolezza era particolarmente acuta quando anche il clima era di umore ansioso. Allora Enid e Alfred, lei inginocchiata ad aprire cassetti in sala da pranzo, lui in contemplazione del disastroso tavolo da ping pong nel seminterrato, si sentivano entrambi sul punto di esplodere dall'ansia.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia Perrotta. Accomodatevi nella mia biblioteca per iniziare insieme a me un viaggio nell'America contemporanea alla scoperta de Le correzioni di Jonathan Franzen. Jonathan Franzen, svedese da parte del padre, nasce nel 1959 a Western Springs, una cittadina a pochi chilometri da Chicago, nell'Illinois, ma cresce nel Missouri, trascorrendo la prima parte della sua vita in un tranquillo sobborgo di St. Louis. Laureatosi prima allo Swarthmore College e poi alla Freie Universität di Berlino, dove impara a parlare correntemente il tedesco, prima di dedicarsi alla scrittura lavora come tecnico in un laboratorio di sismologia della Harvard University. Il suo esordio letterario avviene nel 1988, con la pubblicazione de La 27esima città, apprezzato più dalla critica che dal pubblico. Tanto che è solo nel 2002 che Franzen diventa protagonista di uno straordinario caso letterario, proprio con il libro scelto per questa puntata, Le correzioni, per il quale riceve il National Book Award per la sezione romanzo e il James Tate Black Memorial Prize per la narrativa. Alla scrittura di romanzi alterna regolarmente la pubblicazione di racconti e saggi per giornali e riviste ed il lavoro di compilazione dei lemmi a lui affidati dalla redazione del Futuro Dizionario d'America, attività che lo distolgono dalla scrittura, ritardando l'uscita dei suoi romanzi successivi. Freedom, in cui Franzen, analizzando il decennio trascorso dopo l'11 settembre, cerca di dimostrare che la reazione della società americana a quella tragedia è stata peggiore della tragedia stessa, sottolineando i pericoli che possono derivare dall'abuso della libertà. E Purity, la cui storia si snoda nell'arco di due generazioni, dagli anni 50 a oggi, abbracciando più continenti. Attualmente vive a New York. L'anno in cui si svolgono gli avvenimenti narrati in Le correzioni è quello della fine del secondo millennio, alla vigilia dello scoppio della bolla tecnologica nelle borse mondiali, che sta per mettere in discussione, insieme al quasi contemporaneo crollo delle Torri Gemelle, la sicurezza dell'America, in una crescita infinita della ricchezza e del tenore di vita, e in una totale invulnerabilità da minacce esterne. In questo contesto, Franzen mette inesorabilmente a nudo uno stile di vita senza più freni inibitori ed autentici valori morali. Emblematici rappresentanti di questo universo, i cinque componenti della famiglia Lambert si agitano come grottesche marionette. Gary, il figlio maggiore, succube di una moglie che usa spregiudicatamente i figli in una sorta di gioco di potere per la supremazia coniugale, con la sua depressione strisciante, la sua anedonia e la sua insofferenza per il mondo che lo circonda. Chip, l'intellettuale dotato ma votato al fallimento, sempre in fuga dall'assunzione di impegni e responsabilità durature, che soffre della mancanza di punti di riferimento stabili e della precarietà esistenziale in cui versa e che pure irrazionalmente coltiva. Denise, la figlia minore, la quale per sfuggire alle imposizioni familiari si mette in situazioni imbarazzanti e indesiderate, e che pur autonoma e benestante si ritrova insoddisfatta e in preda a travolgenti sensi di colpa. Il capofamiglia Alfred, in passato padre autoritario e alieno da ogni tenerezza nei confronti di moglie e figli, costretto ad assistere al crollo rovinoso del suo fisico e all'inesorabile avanzare di una vecchiaia infernale. E infine Enid, la classica moglie piccolo borghese del Midwest, legata a tradizioni e modelli di vita conformistici e stereotipati, la quale ha investito tutta la sua vita sui tre figli, ricavandone però solo delusioni e frustrazioni, alternate irrazionalmente ad accessi di risorgente ottimismo. Il leitmotiv del lunghissimo romanzo, 600 pagine, è l'organizzazione del Natale nella vecchia casa di St. Jude, a cui Enid si dedica con tutte le sue forze per riunire un'ultima volta tutta la famiglia, come se questa ricorrenza potesse essere una miracolosa panacea che risolverà tutti i problemi e restituirà la tranquillità perduta. Il desiderio della donna verrà esaudito, con esiti che vi lascio il piacere di scoprire leggendo Le correzioni. Mondo in cui tutto deve essere rigorosamente cool, in cui il benessere economico è visto illusoriamente come unica garanzia di felicità, vera e propria religione terrena che ha reso obsoleti e inservibili gli insegnamenti etici della tradizione, in cui il dolore e la malattia sono nascosti e occultati, gli individui vedono sovvertiti i propri punti di riferimento e persino la propria individualità. Da qui il desiderio morboso di sfuggire ai connotati di un io debole e disgregato, per rifugiarsi nelle insidiose braccia di una scienza che promette la liberazione artificiale da tutte le angosce, senza dover far ricorso a doveri, sacrifici e obblighi morali. Franzen dà vita a personaggi complessi e bizzarri, ma indubbiamente verosimili, descrivendone per centinaia di pagine anche le più intime manie, debolezze e ipocrisie, e in tal modo illustrando in maniera curiosa e approfondita come un termine così banale e sfruttato di questi tempi, quale quello di middle class, il nostro benestante per intenderci, racchiude in sé molteplici realtà. Un romanzo che, facendo incontrare i due estremi dello stesso segmento sociale sotto il tetto della famiglia dei protagonisti, dipinge in maniera precisa quali possano essere pregi e difetti di ogni corrente, di ogni filosofia, restituendoci prospetticamente quella che oggi, in buona misura, è la nostra realtà. Ma la prospettiva di Franzen è davvero così corretta? Oppure anch'essa è il risultato di una distorsione, di un'aberrazione, di una sua forzata correzione? Muovendo da quell'autocompiacente pedanteria del suo descrivere i comportamenti umani, arrivando ad un'essenziale mancanza di equilibrio e a tratti addirittura di conseguenzialità logica della sua storia e del giudizio che egli stesso fornisce di essa, il lettore dubita delle conclusioni che l'autore intende trarre dal suo racconto. Ciò nonostante, il risultato finale è comunque buono, anzi, più che buono. È la resa che ci si può aspettare da un autore di razza, che grazie ad una grande conoscenza della storia recente e della psicologia umana, riesce a regalarci un libro di grande appeal, un libro che può definirsi curioso, sorprendente e intellettualmente rinfrescante. Come vi dicevo, il leitmotiv de Le correzioni è la reunion dei cinque protagonisti del romanzo nella vecchia casa di famiglia, dove padre, madre e figli dovrebbero ritrovarsi per trascorrere insieme il Natale. Tra le tante canzoni costruite sull'attesa di questo momento, ce n'è una che mi ha sempre trasmesso una sensazione di grande serenità. Questa canzone si intitola Driving Home for Christmas e a cantarla è Chris Ria, proprio mentre guida per fare ritorno a casa per il Natale. È con questo brano che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per sfogliare insieme un altro libro ed ascoltare un'altra canzone. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tail back.
Just the same. My feet on holy ground.